Eccoci qua, ragazzi, siamo sottofondo a questa canzone meravigliosa di Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, canzone meravigliosa di qualche anno fa, ma è uno spettacolo sempre sentito. Bentornati, mi sono appuntamento con quelli lunedì, in onda in diretta a Radiofonia, su radiofonia.com, scrivo PH da ora, che sono 8:33, per la precisione fino alle 21 in diretta web. Allora, un ben bando alle sanze, andiamo subito a presentare gli ospiti di questa puntata. Ben trovato a Michele, ciao Michele.
Salve, grazie, buonasera.
Infatti di una realtà che era già venuta l'altra volta, ma oggi su dissi chi è senza casa, senza voce, quindi lo salutiamo.
Ciao,
e
Cristiano,
ti ringrazio.
Cristiano.
Ciao Cristiano, ben trovato. Di quale realtà oggi ci pari, perché già una volta avuto l'ospite, ma sei tornato, quale realtà è la vostra?
Allora, io sono qui per parlarvi di ILA Maker Lab. Lo dice il nome, è un laboratorio del fare, ok? Quindi intrecciamo insieme natura e tecnologia in chiave Fab Lab,
ok?
Quindi stampanti 3D, taglio laser, eccetera, eccetera.
Poi anche IBI, adesso prima di iniziare la puntata, che no?
È uno spazio polifunzionale, quindi oltre alla tecnologia è uno spazio per accogliere ad esempio una presentazione del libro che ci sarà sabato prossimo.
E tanto bene, qui davanti a te hai due persone che hanno una biblioteca, quindi va, cade a fagiolo come si dice in questi casi. Un ben trovato a Giaio,
ciao a tutti,
che è venuta una felpa meravigliosa, che è
di un gruppo romano che si chiamano The Bone Machine.
Bella felpa, mi piace. E a Claudio, ciao Claudio,
ciao,
ben trovato. Dopo un po' di tempo, che avete voi parlate di, perché avete una biblioteca, giusto? Biblioteca delle nuove, vero?
Sì, gestiamo una biblioteca comunale, per dirla
comunale,
precisamente,
che sta, vediamo in che,
è del comune.
In che zona sta? Per chi vuole essere
proprio davanti alla stazione Fontivegge, quindi è facilissimo trovarla.
Aperta lunedì a sabato?
Esatto, e ha questa caratteristica.
No, che aperta martedì, non da lunedì al sabato. Martedì, giovedì e sabato.
Bravo, okay. Perfetto.
Quindi andateci martedì o giovedì o il sabato.
Martedì, giovedì e sabato dalle 4 alle 8.
Quindi lunedì è importante dire che non è una biblioteca come le altre, ma è una biblioteca di fumetti, non di libri.
Poi con voi parliamo di una cosa importante, fate legata al mondo delle donne, che avete fatto da poco, visto la in televisione e a presentazione. Allora, partiamo con Michele, che cos'è questa realtà? Perché da come l'avete scritta ne fate tante di cose, poi l'altra volta Cristiano me l'ha parlato, è veramente una bella realtà, poi funzionare a massimo, però andando in dettaglio, che cos'è?
Sì.
ILA,
allora, ILA Maker Lab è uno spazio, come dicevo prima, un contenitore
okay.
Di idee, un contenitore, io definirei anche del fare, ci piace definire
sì,
così,
sì.
Perché uno può entrare con un'idea e uscire con un progetto, un qualcosa di fisico e di concreto. È uno spazio polifunzionale perché, diciamo, si divide in più aree di lavoro, c'è un'area dove possiamo accogliere la formazione, dove possiamo ospitare eventi, come appunto accennavo prima, la presentazione del libro che ci sarà sabato pomeriggio. Poi magari ne parliamo anche.
Sì, sì.
C'è uno spazio dedicato alla tecnologia 3D, quindi
bello.
Abbiamo stampanti 3D, abbiamo a disposizione uno scanner 3D, uno spazio dedicato al taglio laser, quindi un dispositivo che ci permette di creare oggetti partendo da disegni bidimensionali,
okay.
In questo caso, più un'area dedicata alla falegnameria, quindi un'officina dedicata alla falegnameria con tutto ciò che quindi permette di lavorare il legno. Per chi, a chi è destinato? È destinato a chiunque ha un'idea, fondamentalmente, perché appunto da un disegno, da un progetto lo possiamo stampare, realizzare in tridimensionalmente piuttosto che bidimensionalmente. Ovviamente noi coniughiamo due temi, che è la natura, come dicevo, perché ILA nasce come studio di consulenza
okay.
ambientale e di conservazione faunistica, e la tecnologia, e quindi abbinando queste due realtà ci spingiamo a offrire questo servizio, che è qualcosa che va che ricorda un Fab Lab, diciamo, però aggiungiamo anche qualcosa in più.
Come abbinamento natura-tecnologia?
Allora, l'abbinamento, diciamo che può anche sembrare stonare, no? All'inizio dice, sono due cose che magari non hanno niente a che fare in comune, ma in realtà invece sono cose che viaggiano ormai di pari passo, perché l'una trova un consolidamento, trova rafforzamento nell'altra, trova i mezzi per poter costruire delle campagne di conservazione piuttosto che dei strumenti di analisi che appunto le nuove tecnologie possono permettere di realizzare. E in questo caso nasce dal fatto che noi vogliamo, ILA Maker Lab è una startup,
okay.
Nasce come startup innovativa in cui l'idea è quella di andare a realizzare dei nidi, delle mangiatoie per uccelli che però abbiano del contenuto tecnologico, quindi so, webcam che permettono il monitoraggio da remoto, strumenti di analisi, quindi questa è l'idea da cui è nata la struttura, che poi ovviamente è diventato invece quello che sta che ho descritto poc'anzi.
Da quanti anni è? Parecchi?
Allora, ILA come studio naturalistico, sì, sono 20 anni che esiste. ILA Maker Lab è nato a gennaio, quindi è una nuova creatura, insomma, quindi sì, fa parte della rete di ILA, e quindi sì, però è nato in questi mesi. Insomma,
zona? Che zona? Dove
siamo qua? Collocati a Tuoro.
Ah, ok.
Sul Trasimeno, sì, perfetto. Esattamente.
Prima di arrivare a Claudio, ben trovata Eva. Ciao Eva.
A tutti, salve.
Dopo
sono
due
arrivati.
Anni, sei arrivata, grande.
Sono dopo, arrivata in Italia.
Qui è un po' anche per un laboratorio dove si incontra la tecnologia con la natura.
Bellissimo.
Invece qui abbiamo, adesso li sentirai e poi andiamo con la musica. Sì. Con Giaro e Cauri, una biblioteca dei Nuovi, che si trova alla stazione, proprio davanti alla stazione Fontivegge. E quindi, a domanda per chi oggi è presente la prima volta, che cos'è la biblioteca dei Nuovi? Un attimo, una breve presentazione, poi diciamo con gli ultimi sviluppi e quello che avete fatto negli ultimi tempi, vai.
La biblioteca delle Nuvole è l'unica biblioteca comunale di fumetti, abbiamo principalmente fumetti, abbiamo anche artbook, comunque tutto incentrato sul fumetto. Ci sono più di 60.000, anzi adesso mi sono cresciuti, quindi mi sa che sono rimasto un po' indietro,
no,
80.000, 70.000.
No, 60-80 è un buon
comunque numero. Insomma, per leggerli tutti non ce la fate, insomma. E, ovviamente l'iscrizione è gratuita, basta venire da noi, fate una tessera, 5 minuti e potete prendere fino a 5 fumetti per settimana.
Tessa quanto costa? Un costo?
No, è gratuita.
Perfetto.
C'è un fumetto in particolare, o comunque una tipologia di fumetto che viene richiesta più degli altri?
Ultimamente?
Ultimamente?
Allora, in generale dipende un po' dalle fasce d'età, nel senso che poi, diciamo, le fasce d'età più avanzate, insomma, siamo più anziane, vanno un po' per i classici, però è un po' una generalizzazione, poi ovviamente c'è anche l'appassionato che magari è un po' più vario, però insomma, fumetti tipo Tex, Diabolic, cose del genere, sono un po' più generalmente...
E i manga?
Non vedo molti giovani prenderli. I manga invece appunto sono più per teenager e anche insomma anche ragazzi proprio piccolini, insomma.
Anche perché alcuni, Claudio, hanno una storia di quanti anni, Tex Diabolic, no? Tanto per fare un esempio,
Diabolic del 62 è ancora un grande successo, è un fumetto che è stato creato da due donne e infatti piace molto alle donne. E Tex, che è il fumetto più maschile, è un fenomeno mondiale, perché non esiste nessun prodotto editoriale al mondo che è creato nel 1948, quindi 76 anni fa, ancora vende circa 170.000 copie al mese.
Pensa.
E nessun prodotto editoriale al mondo ha questo record. Diciamo, si è ritagliato una nicchia così formidabile, nel tempo ha venduto anche di più, quando si leggeva di più.
Sì.
Come diceva giustamente il mio collega, i ragazzi forse non si avvicinano facilmente a questo tipo di fumetti, da noi vengono soprattutto persone un po' più adulte a prenderlo, quindi sicuramente ha avuto tempi migliori, però non esiste un prodotto editoriale con una vita così lunga di questa entità.
Non sapevo una vita così lunga. Mio padre lo leggeva, ma insomma, tanti anni fa. Quindi
mi ricordo Zagor.
Zagor è stato il figlio di Tex, perché
esatto,
mentre Tex l'ha creato Gianluigi Bonelli, che era uno scrittore marito di Tea Bonelli, che era la vera e propria editrice della casa Bonelli, Tex era un western molto classico.
Sì, sì.
Quelli della mia generazione lo trovavano già vecchio, e io ho 70 anni, figuriamoci. Quindi noi, quando eravamo ragazzi, quando è uscito Zagor, scritto dal figlio di Gianluigi Bonelli, Sergio Bonelli, Zagor era molto più divertente, perché Zagor è una specie di Tarzan,
esatto, sì,
con un costume incredibile da... simile a quello dei supereroi, ah, okay, che salta con le liane nella foresta di Darkwood e combatte con gli indiani, ma incontra i vampiri, i vichinghi, sì, i mostri di Frankenstein. Era più trasversale dal punto di vista dei generi e quindi, okay, meno noioso del western classico.
Che spettacolo, questo non sapevo, questo, di questo figlio di...
Volevo aggiungere una cosa, vai, veloce, vai. Forse uno dei... non so neanche come chiamarlo, non è un genere, però insomma le graphic novel invece trascendono un po' l'età, insomma sono prese, sì, sia da giovani sia da più anziani. Oh,
che tipo di fumetti sono questi?
Allora, questa è una risposta difficile. Graphic novel, praticamente il fumetto ha sempre avuto un'accezione, cioè sempre, dagli inizi un'accezione un po' di arte minore,
okay,
no? Graphic novel è un termine che, correggimi se sbaglio, ma viene fuori con Will Eisner, okay, che è stato uno dei fumettisti più importanti al mondo. Confermi?
Confermo. Se non erro, che va bene.
Diciamo che significa, la traduzione romanzo grafico, e praticamente sono storie molto spesso one shot, vuol dire che non hai, cioè non sono a numeri, non sono a puntate, okay, ma è tutto in uno okay, o in pochi, diciamo, okay, numeri. E sono generalmente rivolte a un pubblico adulto, con temi insomma un po' più adulti che quello che veniva associato prima al fumetto, quindi supereroi e cose simili.
Perché poi ultimamente a cinema c'è tanto di Marvel, quindi no, penso che anche sui fumetti si sente questa influenza, oppure no?
Oddio, allora sì, questo è un tema un po' diverso, allora sì, nel senso che diciamo i film che vedete vengono dai fumetti, però si distaccano, quindi, okay, diciamo che c'è stato un po' un ritorno boomerang, no? Okay, nel senso che in parte... Per esempio viene in mente Miles Morales, che è un che è il personaggio di Spider-Man di colore, che non esisteva, cioè nel senso che è iniziato dal fumetto, poi è diventato film un po', e poi ha avuto la sua testata, cioè prima non aveva una testata a sé, okay, stante, sì, sì, diciamo.
Poi si è creato una vita da solo,
sì,
diciamo.
Esattamente.
Andiamo con la musica, sei d'accordo?
Sì.
E poi torniamo e dopo pensa a un fumetto, ovviamente pensando ai fumetti, no? Sentendo, sì, un fumetto che per la vostra età potrebbe ti viene in mente, se pensaci, poi vediamo, facciamo un confronto, no? Vediamo se cosa viene fuori. Allora, abbiamo fatto una canzone, ho scelto dei Raff e Batte Animale, perché giorni fa Tozzi ha annunciato che quest'anno sarà l'ultimo anno che canterà, poi si sì, andrà in City sì, ad essere musicali. Aveva molto in mente Eato Compagni, con lui ha scritto alcune canzoni, fa qui un documentario che ha scritto Battito Animali. Un fumetto sugli animali?
Allora, ne avevamo già parlato l'ultima volta, quello il primo che mi viene in mente è Love, che è un fumetto muto solamente sugli animali come protagonisti.
Ah, muto, ok.
Totalmente muto.
Ok, musica e poi ritorniamo con i nostri, a fra poco. Eccoci qua, ragazzi, siamo sottofondo. Raff Batte Animale di qualche anno fa, mi sa, 12 anni fa, insomma, è passato un po' di tempo. Eravamo un po' più giovani, ma un po' più. E torniamo con i nostri ospiti. Allora, con Michele, fai tanti aspetti di questa realtà meravigliosa, certo, c'è anche l'aspetto della tua IBI, giusto? Dicevamo prima. Diciamo, l'aspetto mondo dei IBI, no? La presentazione dei IBI,
sì, giusto? Sì. Come dicevo, c'è uno spazio che ci permette di ospitare attività, quindi, okay, come in questo caso una presentazione del libro che sarà sabato pomeriggio alle 18 con Andrea Bonifazzi, che è un divulgatore scientifico.
Ok, questo sabato 23.
Questo sabato 23, fondatore della pagina Facebook che si chiama Scienze Naturali, in cui lui appunto anche in maniera a volte un po' ironica e divertente appunto si diverte a comunicare il mondo della natura, curiosità e quant'altro. Quindi ha scritto un libro che si chiama 20.000 specie o quasi sotto il mare,
paragrafando tipo i 20.000,
esatto, un altro. E quindi verrà a presentare questo volume appunto lì nella sede di La Maker Lab. È uno spazio in realtà che è pensato anche appunto per ospitare eventi come in questo caso, però è anche dedicato al mondo della scuola, quindi okay. Noi abbiamo già ospitato delle classi che sono venute in visita al nostro laboratorio, in cui proponiamo delle attività che coniugano il tema, è sempre quello, la natura e la tecnologia in questo caso, e quindi è uno spazio polifunzionale che può essere utilizzato in tal senso, insomma. Quindi ci piace comunque, ecco, aprirlo al territorio e non solo per poterlo far vivere, insomma. Quindi questa è l'idea.
Più ragazzi o più giantarutta? Nel senso, coinvolgimento nella vostra realtà, vedi oltre agli adulti anche la parte di ragazzi e di giovani, perché comunque parliamo di due aspetti, una di natura, tecnologia.
Sì, anche allora sì, diciamo che si sta affacciando anche una realtà più giovane,
okay.
Quindi non solo adulti, diciamo, sì. Ma ad esempio noi adesso abbiamo avviato una serie di incontri il venerdì pomeriggio,
okay.
In cui il laboratorio appunto è aperto ai ragazzi dai 10 anni a salire, anzi dai 6 a salire, diciamo, okay. Perché abbiamo ospitato diverse fasce di età, in cui proponiamo diverse attività con un tema che varia di volta in volta, quindi questa è l'idea di stare insieme a noi un paio d'ore nel laboratorio, di fare proporre attività diverse che hanno... sono un po' più ludiche ma anche divulgative, che hanno questa chiave quindi in questo senso, e stiamo incontrando una buona
adesione
considerando che sono 3-4 venerdì che lo stiamo proponendo da poco, quindi insomma siamo contenti di come stanno andando le cose.
No, infatti interessantissima questa cosa.
Potete fare uno tu sulla nutrizione?
Sì, no, io faccio la nutrizionista nella vita, e quindi sto un po', poi ho studiato molta, però io ho studiato biologia soprattutto nell'ambito della fisiologia,
okay.
Animale, quindi umana, e ho fatto un esame di zoologia, un esame di botanica, poi sorrido perché sono stati anche buffi come esame, però comunque... buffi non per la materia, per il professore che c'era, docente, che ti scoprivano se non avevi studiato, no? Perché eravamo pochi, per cui non serviva a rispondere, cioè tu rispondevi alle domande, cioè sì, però tu non hai studiato, è vero, ok. No, era così, era particolare. Però sicuramente è una cosa molto interessante questo di secondo me rimettere al centro un po' le cose manuali, pratiche, a contatto con la natura, visti i tempi delle app, perché poi purtroppo quest'altra dimensione, che ormai la classifico come veramente quarta dimensione, si aggancia, cioè si rinnova sempre sull'aspetto realistico, per cui io creo dei laboratori e poi c'è l'app che riprende, ti fa il verso a quella cosa. Questo è un po' inquietante, secondo me. E poi luce e ombra, no? Su questi aspetti tecnologici da sempre. Però sicuramente credo che sia molto bello mettere a contatto i giovani con i ragazzi, con la natura, la realtà che ora puoi toccare. Puoi toccare, noi, per noi era, cioè non c'era altro. Però per loro forse altro c'è, quindi secondo me credo sia una cosa importante.
Sì, sì, assolutamente sì. Per noi è un mezzo, la tecnologia è un mezzo per arrivare uno strumento per arrivare a un messaggio.
Certo.
Quindi veicolare...
Non tecnologia vostra, ma...
Per rifarmi al collegamento stavi facendo tu, quindi insomma l'idea è proprio questa, quindi di fare... e fare facendo, toccando, quindi sì. Sperimentando, sì. Quindi non fermarsi a scrollare uno schermo,
esatto.
Okay, quindi questa è l'idea.
No, perché in questo senso è anche un grosso vantaggio, per esempio la ricerca sulla rete di alcuni argomenti, di alcune cose, musei, libri, è interessantissima, io la trovo interessante, non è che è una condanna, dico solo che a volte si perdono delle ore vuote, no, a, a scrollare, appunto, pure io lo faccio.
No, quando è meglio provare da vivo, no? E esatto, vedere da vivo certe. E qua, quanto è bello vedere da vivo un fumetto invece di andare, no, a, dove, a cercare sui social. Andare andate a biblioteca di noi e vedete da vivo il fumetto, no? Il bello, no, di sfogliare, no, un fumetto e.
Sì.
E, ma, e anche in medicina, sì, ho detto bene, sì, in quel che si è, giusto?
Sì, oddio, sono due esperienze molto diverse, nel senso che il fumetto dal punto di vista, come dire, multimediale ha avuto delle espansioni interessanti, nel senso che proprio a livello di scrollare, ah, cose, okay, del genere, questo ti implica una lettura ben diversa da quella che può essere quella cartacea, cartacea, quindi alcuni autori hanno usato questo metodo per far diventare il fumetto addirittura, cioè, più interattivo, no? Nel senso che ci sono alcuni fumetti in cui online, ovviamente, okay, un webcomic in cui tu devi cercare, ah, e capire dove andare, ah, così, okay, via, cosa che, che a livello cartaceo, a parte dei fumetto game, che invece di avere, sì, un ordine preciso di vignette hanno degli ordini in base alle scelte che fai, non, sul cartaceo generalmente hai una struttura, sì, abbastanza, sì, fissa, ecco. Quindi sono due cose ben diverse, però diciamo che non mi va di dire che una cosa è negativa a prescindere, secondo me dipende un po' dalla persona insomma. A me, per esempio, piacciono tutte e due, insomma.
Ma prima che di quel evento avete fatto importante, legato, dimmi se sbaglio, a Mondo, no? A Mondo della Donna, o è aperto a tutti quel evento?
Era un progetto
da poco fatto
no? Per l'8 marzo 2020,
ok, quindi quello per la Festa della Donna.
E poi l'8 marzo 2020 è scoppiata la pandemia e l'evento è saltato. Per noi era molto interessante, sia perché volevamo far vedere l'importanza delle donne nel mondo del fumetto, che una volta non c'era,
okay,
non c'erano le donne, pochissime autrici, pochissime lettrici, soprattutto i fumetti erano fatti per i maschi, prendi Tex.
Ok.
E poi questo mondo è cambiato completamente, adesso, infatti, abbiamo più lettrici donne, ah, che uomini, ah, e nelle fasce giovani, sì, sì, naturalmente, e abbiamo un sacco di autrici.
Ah, vedi.
Quando io ero giovane e andavo alle fiere di fumetto, gli amici mi prendevano in giro perché non c'era una ragazza, ovviamente, era una cosa veramente
prettamente maschile,
triste, se vogliamo. Oggi veramente, se uno ha occasione di andare a un festival, noi nel weekend andremo a Lucca Collezionando, che è un piccolo, okay, festival primaverile legato a quello importante di novembre, e troveremo sia uomini che donne, sia autori che autrici. Per esempio c'era Silver, sabato e domenica, il disegnatore creatore di Lupo Alberto,
ah, okay,
ma ci sarà anche Silvia Zicche, che è una grandissima disegnatrice di Topolino e Paperino, ah, che ha creato anche dei personaggi femminili, Lucrezia, bello, eccetera, che sono personaggi che sono stati pubblicati su riviste femminili destinate alle donne,
sì, sì.
Allora noi avevamo pensato di fare questa cosa e l'abbiamo ripresa perché ci sembrava interessante fare delle mostre sulle stazioni del millimetro,
sì,
in modo tale che uno si possa anche alleggerire il viaggio per andare, sì, in ufficio, eccetera. Quindi abbiamo montato 14 pannelli sulle 7 stazioni,
okay,
ognuno dedicato a un personaggio femminile del fumetto, okay, perché prima i fumetti sono arrivati attraverso i personaggi, alcuni sono famosi, Mafalda, Valentina,
sì,
altri personaggi che abbiamo messo, Wonder Woman,
cioè, infatti, Wonder Woman.
Altri sono meno famosi, ma molto interessanti, quindi abbiamo messo questi pannelli in cui raccontiamo la storia brevemente di questi personaggi con delle belle immagini a colori. E per lanciare questa iniziativa, che durerà fino all'8 aprile, perfetto, abbiamo fatto un evento al Pincetto con 8 disegnatrici femmine del collettivo Becoming X, che è un collettivo di artisti di cui facciamo parte anche noi e collaboriamo, che facciamo disegni dal vivo. Facciamo eventi disegnando nei festival rock, oppure l'abbiamo fatto per esempio anche alla Galleria Nazionale, un evento, okay, bellissimo dedicato al Rinascimento, per esempio. E quindi queste ragazze hanno disegnato durante l'inaugurazione 8 disegni fatti in 2 orette così, e spero che adesso troveremo una location per fare una piccola mostra.
Poi se è bello, mi fai poi aiutare.
No, una sola rettifica. Vai. Di Coming X, diciamo che è Umbro, non voglio inimicarmi, okay, insomma, okay, sì, inizia Perugia, però a tutti gli autori di tutta l'Umbria.
Ma se ti lancio l'idea, a tutti e due lancio l'idea, possiamo fare una puntata con, no, qualcuna di queste fumettiste,
certo,
umbe, per far conoscere questa, no, in realtà, perché non sapevo, direi, che che ci fosse questa forte espansione, no? Questo cambiamento, cioè che fosse aumentato, ci fosse. E quando parli di fumettiste, età e ragazze, o parliamo anche di donne adulte? Cioè età.
Allora, noi le fumettiste adulte storiche erano Grazia Nidasio, che è morta, era anziana, Lina Buffolente, che faceva i fumetti sul Monello negli anni 60, ma erano mosche bianche nel mondo del fumetto. Adesso ce ne sono tantissime e quindi cominciano ad essere ormai anche quarantenni, poi ci sono le ventenni, diciamo. Sono quelle più grandi che non ci sono, perché appunto il fumetto era molto maschile prima.
Che poi oggi è la giornata nazionale dove si ricorda le vittime del Covid. Okay. Prima, per caso parlava del Covid, oggi è la giornata in cui si ricordano purtroppo tantissime vittime, cittadini, dottori, infermieri, che purtroppo il Covid ha mietuto in quei due anni bruttissimi. Prima proprio questo cambiamento a livello di fumettisti, no? A livello di invece clienti, cioè di ragazzi, no? Anche a livello di ragazzi c'è questo, cioè più donne, mi dice, più
sì,
uomini.
Assolutamente sì.
E qua c'è un fumetto che va per maggior oppure fra le donne, oppure
ci sono dei generi che sono più in voga, cioè delle ragazze che insomma, per addirittura, cioè i giapponesi hanno proprio dei nomi per ogni genere, no? Nel senso che manga vuol dire semplicemente fumetto, poi c'è lo shonen, c'è il seinen, ce ne stanno vari. E alcuni di questi sono appunto shonen, adesso non mi ricordo, me li confondo sempre, quindi non voglio fare gaff, però uno dei due significa appunto fumetto per ragazzi, inteso ragazzi. Shoyo. Sì, esatto. Shonen, no? Shoyo. Shoujo.
Shoujo.
Sì, vabbè. Uno di questi è, diciamo, più che altro è strano come tipo di tipologia di fumetto, perché è incentrato sull'amore, ma va molto tra le ragazze, come un po' le serie che adesso vanno, sono le serie coreane.
Sì, sì.
E, solo che è un fumetto con delle tematiche per me abbastanza assurde, però insomma, nel senso, perché il genere di fumetto si chiama yaoi.
Okay.
È un fumetto che generalmente ha una storia d'amore tra uomini, quindi tra di tipo omosessuale, però è quasi solamente detto da donne.
E il film di Miyazaki l'avete visto?
Il ragazzo Arone, sì.
Sì, mi è piaciuto. Che ne pensate di...
Allora, di Miyazaki o del film?
Entrambi.
Di tutte e due.
Miyazaki, vabbè, ha fatto, cioè, penso sia... Non so se è l'ultimo film della sua carriera o...
Sì, così dice, poi aveva detto così anche per l'ultimo, però insomma non... A me Miyazaki piace molto in generale, nel senso penso che sia, come dire, inestimabile quello che ha dato al cinema d'animazione. Lo trovo a volte un po' troppo osannato in confronto ad altri autori che magari sono, secondo me, addirittura... adesso non voglio utilizzare il termine più bravi, però insomma che vanno più a fondo. A me il film non mi è dispiaciuto, ma non mi ha fatto gridare al capolavoro. Ho trovato alcune scene interessanti, cioè la fine soprattutto interessante, altri passaggi un po' estremi anche per Miyazaki, insomma, cioè forse è il film più, come dire, viscerale.
Beh, per chi è del campo... Sull'argomento, io per esempio mi occupo, cioè per passione, no? Sondo questo terreno qui, quindi della multidimensione, a partire anche dagli studi fatti. Lui lì riporta tutti gli studi, cioè non si è inventato di suo, non c'è nulla, a partire appunto da vari studi della nuova fisica, che parte già da Einstein, ma poi da Heisenberg dopo. E poi vabbè, si sviluppa nella fantasia, però per chi è interessato a quel tema, io per esempio io l'ho trovato facile, bello, un miracolo, perché sapevo, cioè nel senso era una conferma, come quando tu sei dentro una cosa e poi la vedi raffigurata. Mi sono resa conto uscendo dal cinema che invece per chi era abituato a un certo Miyazaki, quando ho visto questo film, mi piace Miyazaki, diceva è complesso, ho capito che voleva dire.
Cioè, ma la complessità generalmente piace, nel senso che i miei registi preferiti però, è Lynch, quindi insomma a livello di complessità, anzi più ce n'è, più meno capisco, più sono contento generalmente. Però in questo caso, non lo so, la cosa che... Cioè, mi è piaciuto la sua firma, non voglio usare la parola testamento, forse un po' eccessiva, però insomma un po' è quello, no? Nel senso anche adesso farei degli spoiler per parlare di una scena che chi ha visto il film ha capito.
Sì.
Quindi quello è anche bello. Il resto della narrativa mi sembra invece un po' appunto minore in confronto ad altro, forse ha voluto mettere un po' troppa roba.
Confronto ad altro, ad altri suoi film.
Sì, sì, no, sto parlando solo di film, per esempio al Castello di Howl, oppure...
Sì.
Che fumetto prendessi per la vostra data?
Oddio, adesso un titolo non saprei.
Però un genere?
Un genere...
Così vediamo se ti posso dare qualche sostituto.
Un genere, boh, anche qualcuno su qualche supereroe penso che potrebbe andare bene, perché
i supereroi vanno bene, sai.
Perché vanno sempre bene. Poi
ragazzi, ultimamente poi ragazzi sono
quindi direi che
ultimamente fa male supereroi, quindi insomma diffusione ancora va sempre bene sui supereroi. Io mi sono dato ancora Superman fumetto tanti anni fa, ma adesso insomma penso che un po' cambiato anche ai titoli, genere, oppure c'è ancora alcuni vecchi fumetti, poi c'è una diffusione.
Superman adesso in Italia c'è avuto delle vicende editoriali molto complesse per case editrici che sono aperte, fallite, chiuse, quindi prima le pubblicava Tizio, poi Caio, adesso okay. È una cosa incredibile che sta succedendo in Italia, che era già successa in Europa e in altri paesi, è che Superman, che è un eroe DC,
sì.
Lo pubblica la stessa casa editrice che pubblica gli eroi Marvel, che sono sempre stati la concorrenza. Adesso la Panini di Modena pubblica sia la Marvel, come storicamente ha sempre fatto da quando ha chiuso la Marvel Italia, e adesso però ha acquisito anche gli eroi DC, quindi adesso abbiamo una casa editrice un po' schizofrenica perché queste due case editrici storicamente sono sempre copiate, cioè quando la DC ha fatto Aquaman la Marvel ha fatto Submariner, per esempio, Freccia Verde è l'eroe della DC,
sì.
Che è l'alternativa a Occhio di Falco, che è l'eroe della Marvel, cioè se sono sempre fatti la guerra, e adesso se la fa Disney che è Marvel e DC che è Warner, quindi anche se sono entrati in due colossi comunque concorrenziali, e in Italia incredibilmente vengono pubblicati tutti e due da Panini.
Già, vuoi aggiungere qualcosa?
Volevo dire che secondo me, a proposito del supereroe, io il supereroe che sceglierei per la realtà che ho appena conosciuto, perché purtroppo non la conoscevo, è forse Ciclope di X-Men.
Che ah, è vero, è vero.
A raggio, e quindi un po' come la stampante 3D.
Fumetto che ho letto, visto da piccolo, insomma, fatto adesso, insomma, sono un po' datato, però sì, Ciclope può essere un buon... Vediamo qua la musica. Ha un senso moderno, c'è un fumetto su un senso moderno oppure no? Hanno ucciso Moianio, no? Adesso se vuole canzone. C'è un fumetto oppure c'è un fumetto solamente proprio su Spider-Man?
Allora, io ricordo che 883 avevano fatto un fumetto per un'edizione, cioè nel senso quando è riuscita l'edizione. Allora, a un certo punto per l'anniversario Max Pezzali ha fatto uscire una versione dell'album,
okay.
Tutta cantata da e aveva fatto un piccolo fumettino. Insomma, un po' così adesso.
Un fumettino,
però no, l'ispirazione mi ricordo un'intervista che gli venne abbastanza a caso, cioè non è ovviamente legata a nulla.
Invece su Spider-Man c'è ancora fumetto,
sì, sì. Okay. Solo che per esempio mentre Superman è morto,
sì?
Nel 92,
sì?
Poi è rinato naturalmente, sì, perché sì. La serie doveva continuare, sì, sì. Quindi sono nati i quattro cloni,
okay.
E tutta la vicenda di quale clone rimarrà eccetera, e hanno fatto morire Batman eccetera, e invece l'uomo ragno per ora non l'hanno ammazzato mai, solo che siccome esiste nel multiverso ce ne sono tanti e quindi qualcuno può essere anche morto.
Allora sentiamo, hanno ucciso Moranio di 8-3 di questa tanti anni fa, 10 anni fa penso,
non più
15 anni fa, forse un po' più, c'è ragione, si sbaglia, cioè, a fa poco. Eccoci qua, sentiamo hanno ucciso Moranio di, come diceva giustamente Giorgio, non 12 anni fa, ma di qualche più anno fa, quindi mi piaceva un attimo se ho sbagliato. Allora, prima di tornare alla biblioteca, Michele, la vostra attività, no, durante la settimana, come si svolge quando, cioè, durante la settimana? Da lunedì a sabato oppure su alcune... Come è organizzata?
Allora, lo spazio fondamentalmente è sempre aperto, okay, perché comunque sia noi lavoriamo all'interno dei locali, quindi se qualcuno passa che ci vuole venire a trovare e conoscere, trova sempre qualcuno, e quindi sempre qualcuno è disposto a illustrare quello che facciamo, oppure se nel caso ha necessità di lavorare, di produrre un okay pezzo, eccetera,
lo può fare.
Lo può fare. Poi ovviamente per quanto riguarda le scuole, lì andiamo incontro alle esigenze scolastiche, quindi fondamentalmente la mattina. Poi, come dicevo, ospitiamo queste attività il venerdì okay pomeriggio, adesso la presentazione del sabato, sabato pomeriggio, abbiamo lanciato delle attività, adesso quelle sono in fase sperimentale anche per la domenica pomeriggio, quindi insomma vogliamo farlo vivere 7 giorni su 7 come spazio.
Come sta andando, bene?
Scuole, ovviamente ci siamo inseriti ad anno scolastico iniziato, quindi questo comporta che la scuola ha già fatto dei programmi, eccetera. Però era giusto farlo, perché dobbiamo farci conoscere, sì, perché dobbiamo incontrare i docenti, sì, i dirigenti, e quindi stiamo gettando le basi per il prossimo anno scolastico, buono, fondamentalmente.
Poi quella zona, mi sbattuo, la zona di Trasimeno, è una zona che, no, anche per la natura, anche per quello, per il vostro binomio,
sì,
si pone, no?
Sì,
bene, no?
Assolutamente sì, siamo insomma in riva al Trasimeno, quindi a un parco regionale. Quindi è un contesto anche che coniuga le due cose, anche perché per esempio nelle attività che noi proponiamo, in alcune di esse è vero che c'è la parte tecnologica, quindi far vedere come funziona una stampante 3D piuttosto che il taglio laser, però abbiniamo sempre un'uscita sul territorio, quindi insomma andiamo a ricercare le orme degli animali che popolano il bosco intorno al Trasimeno, bene, le abbiamo viste, osservate in natura, adesso le andiamo a riprodurre con la stampante, ecco, proviamo a ricrearle, e quindi torna al discorso che facevamo prima, insomma,
ma questo è affascinante, anche l'aspetto grafico è affascinante,
e quindi questa è un po' l'idea che ci ha mosso e che ci muove, ecco.
Il fatto del 3D, io non ho mai capito come funziona una stampante 3D, cioè me lo sono sempre chiesto, perché poi fanno cose incredibili con la
perché diciamo che la tecnologia permette di creare degli oggetti, delle figure, dei solidi che differentemente da altre tecniche di lavorazione non potremmo produrre.
Sì, esatto.
Quindi si parte da un modello che possiamo disegnare oppure possiamo anche trovare in rete, perché sono delle piattaforme che in cui vengono condivisi i modelli disegnati da altri che uno mette a disposizione, quindi me lo posso scaricare. Poi lo porto nel mio software che mi serve per gestire la stampa e gli do dei parametri. Le tecnologie sono diverse per la stampa, per esempio una di quelle è quella che si chiama filamento, cioè c'è un filamento che viene fuso e viene depositato, un po' come se
usato stampanti 3D, quindi lo so.
L'esempio che faccio io è quello dei mattoncini da Lego, no? Per la costruzione. Sì. Cioè, per costruire un oggetto con i mattoncini da Lego faccio strato per strato e poi cresce l'oggetto. La stampante funziona uguale. Quindi si deposita un filamento su questo, poi va il secondo e via via. Finché
una specie
non si
di toe, diciamo.
E diciamo così, finché non si costruisce l'oggetto che io ho in mente e che sto realizzando. E quindi questo mi permette di andare incontro anche a forme un po' più
articolate,
no?
E
quindi questo è un po' il bello di questa tecnologia.
Sì, sì, questo è bello, ma questa tecnologia è bella.
Quindi poi i materiali che si utilizzano ce ne sono di diversi tipi.
Sì, questo un po' me lo immagino.
Quindi a seconda di un po' dell'oggetto che io devo andare a realizzare. Posso scegliere un materiale piuttosto che un altro, una tecnica di stampa piuttosto che un'altra, e quindi insomma questo è.
Un giorno mi vanno a trovare così.
Come no, certo.
Non si può stampare, se posso fare un po' di radio, ma non si può stampare, però sulla radio si posso dire.
Ho dimenticato che abbiamo anche uno spazio per registrare i podcast con un'attrezzatura, insomma, microfoni, mixer.
Un giorno vi vengo a trovare.
Perfetto.
Ma non posso guidare, perché adesso non posso guidare, vi vengo a trovare. Adesso in questo momento purtroppo non posso guidare, perché diciamo che ancora non è al 100%. Come oggi, perché parla della stampante, per normanda, potete dire, normanda, come potete rispondere, può dire normanda inutile, la faccio poi rispetto a prima, no? Claudio e Zao, come oggi è più difficile oggi leggere un fumetto? Oppure, no, pure dice basta, compro un fumetto, lo apro, lo leggo, non è poi tutta. Oppure è più difficile, anche prima dicevo, anche anche al mondo del cinema, no? Al rapporto al mondo del cinema. Quindi come oggi leggi un fumetto? È cambiato? Com'è?
Beh, le meccaniche sono più o meno le stesse, diciamo che c'è più sperimentazione di prima, questo indubbiamente. Ci sono dei fumetti che sperimentano molto con... Mi viene in mente uno che è uscito da poco, è francese, di... me l'ho pure segnato, Pascal, dammi un secondo,
fai pure
Jusselin, si chiama Imbattibile, è un supereroe che è imbattibile perché gioca con la struttura del fumetto, quindi quella che si chiama gabbia, no? Nel senso tu hai una serie di strisce, lui sapendo che è in un fumetto riesce magari a tornare indietro e a fare cose così via. E nel fumetto stesso ci sono una serie di diciamo, gioca molto su questo, è metafumettistico, se vogliamo utilizzare questo termine. Hai anche delle parti con le pagine bucate, e quindi lui che passa da una pagina all'altra bucando la pagina, oppure delle parti in cui devi aprire un po', tipo, no, quelli i pop-up, penso si chiamino. Quindi insomma, ecco. Però a parte questo, diciamo che poi forse una delle forze del fumetto, come in altri media, è il fatto che comunque poi in verità la struttura è quella, è semplice, è leggibile da chiunque, insomma, non a caso i bambini si avvicinano ai fumetti, cioè nel senso
è fruibile.
È fruibile. L'ultima volta, quello che aveva già detto Claudio, l'ultima volta, è il fatto che poi però se non impari da bambino magari è un po' più difficile.
Poi da adulto.
Da adulto, sì.
Vuoi aggiungere qualcosa?
No, mi sembra chiarissimo. Il fatto che sia necessario acquisire delle attitudini durante lo sviluppo fa parte della nostra struttura fisiologica, è come la bicicletta. Io faccio sempre l'esempio della bicicletta: se uno non è mai andato in bicicletta e ci sale a 50 anni si ammazza, se invece c'è andato a 5 anni e poi per 45 anni non la usi, ormai il meccanismo cerebrale, l'equilibrio eccetera, se l'hai acquisito in una fase in cui, come gli animali, cioè abbiamo una fase di crescita in cui acquisiamo informazioni. E incredibilmente chi non ha mai letto fumetti non è che non riesce a leggerli, perché è chiaro che si tratta di leggere delle parole, e le sanno leggere, capire un'immagine, lo sanno capire, appunto. Solo che faticano
a incrociare,
faticano a scorrere velocemente il fumetto. Chi non l'ha mai letto, e noi glielo proponiamo, se ha una certa età, quando ce lo riporta ci dice sì, interessante, ma io fatico molto di meno a leggere un libro, perché semplicemente non hanno sviluppato nel loro sviluppo cognitivo questa attitudine. È incredibile, per questo è importante anche il lavoro che facciamo noi nelle scuole, perché molti ragazzi, mentre una volta tutti transitavano almeno per Topolino, adesso con i mezzi che ci sono per l'intrattenimento, telefonini, computer, giochi eccetera, e sono intere fasce di giovani che non leggono un fumetto, diventeranno degli adulti incapaci di leggerlo. Quindi fare attività nelle scuole secondo me è molto importante,
anche perché ne dico di se sbaglio, è difficile trovare un fumetto, ne dico e parlo, no?
È più che difficile trovare le edicole che trovare un fumetto, cioè nel senso, se trovi un'edicola poi i fumetti li trovi. Il problema è che le edicole stanno tutte chiudendo perché la gente non legge più giornali, o chi legge giornali li compra ormai online perché è più comodo.
Invece diceva, nei eBay c'è una buona diffusione.
Le edicole stanno chiudendo.
Però se comunque quasi ogni edicola, anche quelle più veramente sfornite, si dice, cioè fornite, eccetera, comunque un fumetto.
Mi ricordo di Andog, se andava a eBay hai detto vai di Andog,
Beh, ma ancora oggi anche
in edicola, scusa,
se vai al supermercato, per dire l'emisfero, per dire un supermercato, lì hanno comunque di Landog e così via, cioè nel senso, quindi alla fine trovare fumetti non è così difficile, anzi oggi è molto più semplice che prima, perché li trovi anche in libreria. In libreria non trovavi niente, invece e una, mi è venuta in mente una cosa. Perché una cosa che invece è cambiata, visto che parlavamo, è come si stampano i fumetti. Nel senso come vengono fatti. Da quel punto di vista sicuramente è cambiato molto con la tecnologia, perché una volta, per esempio, colorare fumetti era un processo molto più difficile di adesso i colorist fanno tutto online, e anche i fumettisti insomma usano molto spesso, cioè siamo arrivati anche a fumetti che vengono fatti totalmente online, solo con tavolette grafiche, no? Insomma, quindi questo
è... Pasche fa...
Però tanto penso che poi le grafiche che si trovano online, cioè sulle piattaforme, insomma, dedicate, penso ci saranno pure degli... Sono comunque fatte da qualcuno e poi vendute, no? O sbaglio? Cioè faccio un esempio... No, adesso pensavo alle grafiche, non pensavo al fumetto, pensavo alla, all'online, alla tecnologia. Un'app come Canva, no? Per sì. dire, là ci sono delle grafiche, uh-huh. cioè che ne so, se io metto runner, cioè quello che corre, e poi ci sono delle grafiche deliziose, no? Cioè sfumate, prendi quelle premium, però quelle che io trovo online e uso online. Però penso che originariamente siano state disegnate o no?
Beh, ultimamente non no, nel so, senso che l'intelligenza artificiale da questo punto di vista ha fatto delle cose abbastanza allucinanti, nel sì. senso che io posso scrivere disegno di Leonardo, avete presente i disegni sì, che sì. faceva Leonardo, di una macchina e la trovo pressoché perfetta, insomma. Poi ci sono ancora tanti errori, nel senso, però come dire, quindi esistono già
ha
grafiche...
Ha fatto il passo in avanti...
Paolo, sì, nel sì. senso che esistono già grafiche online che sono totalmente create dal computer basate su un bacino di, insomma, di informazioni precedenti.
Posso?
Vai!
Quello che è cambiato molto nel mondo del fumetto, oltre che disegnare su carta, oggi è un'opzione, ma si può disegnare su una tavoletta grafica praticamente, per chi fa il fumetto, una volta i disegnatori di fumetti avevano in casa una stanza piena di ritagli di giornali dove copiavano uno che corre, uno che vola, un coccodrillo, un elicottero, divisi per cartelle, tanta carta. Spesso i disegnatori si associavano per avere l'archivio, perché quando devi disegnare velocemente un fumetto non è che puoi andare a memoria a ricordare come è fatto un coccodrillo eccetera, esatto. vai a cercare un reference e lo copi, lo aggiusti, sì. eccetera. Questo lavoro oggi con internet non c'è bisogno di avere più questo archivio, perché l'archivio
perché è
esiste. L'archivio esiste, trovi qualunque posizione che vuoi copiare, qualunque animale, qualunque tecnologia. Poi chiaramente il disegnatore più bravo ci mette del suo, la modifica e disegna anche cose che nessuno ha mai visto. Però in generale, siccome un disegnatore di fumetti deve per vivere deve fare una pagina al giorno, non è che si mette a fare sperimentazioni, tranne certo. pochi casi di quelli già famosi che possono permettersi di fare un libro l'anno, gli altri devono lavorare. Certo. E questo lavoro comportava che una volta copiavi da ritagli di giornale, il disegnatore dei fumetti quando andava dal dentista strappava una pagina della rivista del dentista perché c'era visto un elicottero, dice questo può servire, lo metteva in tasca, tornavano con questi ritagli e divenivano cartelle elicotteri, via, che se serve, no? Oggi questo per fortuna la tecnologia ha migliorato molto sta cosa, e poi c'è a saperlo usare l'aiuto dell'intelligenza artificiale che ti potrebbe impostare, diciamo, qualcosa. Comunque i disegnatori dei fumetti hanno sempre copiato da quelli più bravi, hanno sempre copiato dalle fotografie, come una volta i pittori del Rinascimento copiavano con le modelle,
sì, sì.
Non c'era la fotografia ma c'era la modella davanti.
Certo.
Un fumetto poliziesco invece che metti in mente, che mi consiglieresti adesso?
Allora, guarda, mi collego a una domanda che mi hai fatto prima, perché prima tu mi hai fatto proprio una domanda così, no? Nel sì. senso su un fumetto sugli animali.
Sì.
C'è un fumetto molto bello sugli animali e poliziesco che si chiama Black Sad.
Ah.
Che è un fumetto ormai di un
spagnolo.
Po' di... Spagnolo, sì, ormai di un po' di tempo fa, con mi sembra 4 o 5 volumi ne sono usciti. È molto interessante. Puoi secondo me iniziare da qualsiasi idea, cioè sono storie a sé stanti, quindi
okay,
insomma,
okay.
E mi sembra il quarto sia, poi dopo se vieni in biblioteca ti consiglio direttamente, però ce n'è uno in cui ogni animale ha una, diciamo, è usato per
come, scopie,
no, come, cioè corrisponde a una cosa reale, quindi
okay.
ci sono come dire gli estremisti di destra americani che vengono rappresentati da un orso polare, per esempio,
okay.
che è ariano, diciamo,
sì,
insomma,
sì, sì.
quindi così via.
È interessante, vedi, insomma, un mondo, ragazzi, infinito. Però parlando di fumetti, parliamo di X-Men, no? Di Ciclope. Ah, ma fatto una bandita un po' del tempo, perché da qui guardavo X-Men e Ciclope, che era con i cagliosi che si aveva gli occhiali, poi distruggeva tutto con il suo raggio rosso. La sentiamo la serie di X-Men. X-Men da piccolo guardavo. Hanno fatto anche il film bello, cartone. Forse è meglio il film che il cartone.
Ne hanno fatti tanti.
Sì, sì. però insomma un cartone, un'acqua che ha contaminato la nostra epoca. Quindi sigla di Kissman, il suo Kissman, e poi torniamo per continuare la nostra puntata. Scusate, ma è stato un ritorno al passato, quindi questa sera di Kissman di 15 anni fa, di parecchi anni fa. Dicevi...
No, che io che non, appunto sto di fuori di questo mondo, quindi proprio da profana, visto, per esempio, mi sono affezionata a dei contenuti di Instagram e social, dove fanno vedere come disegnano. E allora, a forza di vederlo, io sono negata, ecco, cioè proprio l'ultima delle ultime cose, però mi piace vedere come si trasforma, no? Come queste ragazze... Ecco, allora pensavo anche che c'era un po' di questo lavoro dietro alle piattaforme, invece no, c'è l'intelligenza artificiale.
In che senso? Cioè, nel senso, cioè, no, gli illustratori continuano a esistere, nel senso non sono morti, però...
Sì, ma vai. Quale campo? Perché poi appunto...
Nei fumetti. I fumetti ancora si fanno... ancora. Sono stati fatti 2 o 3 fumetti completamente con l'intelligenza artificiale, sono bruttissimi. I fumetti, diciamo che l'intelligenza artificiale arriverà a poter fare dei fumetti, dovrà essere guidata da qualcuno che sa disegnare,
esatto.
Sennò è inutile, qualcuno che sa scegliere, qualcuno che la sa guidare, quindi è solamente uno strumento estremamente più complesso e raffinato, ma è uno strumento comunque. Poi comunque l'intelligenza artificiale fa quello che facevano i disegnatori, diciamo, di serie B, copiavano da quelli più bravi. L'intelligenza artificiale copia da quello che trova in rete, con tutti i problemi, tutti i problemi di copyright eccetera, che adesso non stiamo a dilungare, però i disegnatori, quelli che hanno uno stile personale inconfondibile, cioè un'intelligenza artificiale che ti inventa Lupo Alberto non esisterà mai.
Infatti.
Copierà Lupo Alberto, cioè a un certo punto l'intelligenza artificiale copierà. Se uno, tu gli dici fammi un lupo divertente che è innamorato della gallina e poi rapisce la gallina Marta, l'intelligenza artificiale va su internet, prende, se lo può fare dal punto di vista normativa, cosa che è molto in discussione adesso e si sta cercando di frenare, però diciamo che l'intelligenza artificiale potrebbe riprodurre un lupo Alberto giallo invece che azzurro, perché il lupo Alberto è un lupo azzurro stranamente, però non lo inventa, perché parliamoci chiaro, per fortuna ancora diciamo la creatività vera e propria ci abbiamo noi, possiamo chiamare creatività quello che fa l'intelligenza artificiale finora, io no, adesso poi se pensiamo a Terminator e alla guerra delle macchine, allora tutto è possibile, si vedrà, per il momento stiamo parlando di una minaccia al lavoro di illustratori meno dotati, che chiaramente perderanno il lavoro, perderanno il lavoro. Oppure impareranno a lavorare con l'intelligenza artificiale, che è quello che hanno imparato a lavorare con le reference di internet, hanno imparato.
Alcuni già ci sono, io ho comprato da poco un libro di un illustratore il cui pseudonimo è Dagi Pledger, che in verità come mestiere fa il documentarista per la BBC, quindi non è proprio, insomma, e lui si diverte usando l'intelligenza artificiale, però poi con programmi di grafica e crea delle vere e proprie storie rifacendo praticamente le serie TV quelle anni 80, però mettendoci dei elementi macabri horror dentro, un risultato molto interessante.
Anche perché, cavolo, questa curiosità, vedo che stai attorno, ma te la chiedo, il fumetto in sé, no? Quanti anni di storia c'ha le spalle?
Il fumetto è una cosa strana, perché il fumetto è nato grosso modo quando è nato il cinema.
Ok, quindi primo anni...
Però la fine 800.
Ok.
Però la differenza è che il cinema il giorno prima non c'era, il giorno dopo c'era.
Sì.
Perché finché non hanno montato il primo proiettore, proiettato le prime immagini, non c'era. Il fumetto è un linguaggio che si è evoluto dalla vignetta illustrata, dagli affreschi, dalle illustrazioni delle favole, e pian piano è diventato fumetto. Quindi per gli americani è nato nel 1896, per i tedeschi è nato nel 1860. Se ognuno pensa che sia nato... Però comunque c'ha poco più di 100 anni, quindi questo che cosa comporta, per esempio dal punto di vista dei diritti, mentre se tu vuoi pubblicare un libro di letteratura, sì, libero da diritti, basta, sì, che l'autore è morto da 70, sì, anni, e quindi vuoi pubblicare Pinocchio, Pinocchio è libero,
a posto.
Vuoi pubblicare Moby Dick, Moby Dick è libero, la pubblichi, non devi pagare niente a nessuno. Invece i fumetti liberi da diritti sono pochissimi, perché il fumetto c'ha poco più di 100 anni e quindi gli autori non sono morti appena l'hanno fatto, sì, sì, chiaramente. Quindi, per esempio, quando si dice digitalizzazione delle biblioteche, sì, mettere online i libri per poterli, sì, far fruire, con i libri c'è 2000-3000 anni di storia, il fumetto c'è 100, e i fumetti che potresti pubblicare senza ledere i diritti degli eredi di un autore sono pochissimi ancora.
Infatti.
Quindi il fumetto bisogna ancora aspettare. Non si può digitalizzare, se no in maniera piratesca, diciamo così.
Invece, già, ti vuoi chiedere, in rapporto alla realtà virtuale, no? I fumetti, com'è? Cioè, quali sono i fumetti che consiglieresti? Com'è? C'è stato un aumento?
Io in realtà virtuale non ne conosco tantissimi, a parte quello che ti ho appena detto, sì, e poi non è un fumetto in verità, perché è un misto, nel senso, sì, che è, sì, più grafica, insomma, c'ha delle cose simili, però non lo definirei fumetto. Io francamente sulla realtà virtuale e fumetti proprio fatti dalla realtà virtuale non...
Io credo che la realtà virtuale sia una cosa lontana dal fumetto, perché, per esempio, per fare un esempio, sì, semplificando un po', sì, prendiamo il videogioco e il fumetto.
Sì.
Tu puoi avere un fumetto di Super Mario e un videogioco, sì, di Super Mario, ma la differenza fondamentale è che uno è un gioco e quindi è interattivo e decidi tu come sviluppa.
Sì.
Il fumetto è narrazione. La narrazione è io racconto, tu leggi. Io racconto, tu guardi il film. Quella è narrazione. Lì non c'è un bivio. Non è che tu vai al cinema a vedere un film e decidi tu,
sì, sì,
quello che fa l'attore. Quindi bisogna stare attenti a distinguere. Non è una questione di questo è meglio, questo è peggio. Sono belli i videogiochi, sono belli i fumetti, sono belli i giochi, ma sono due realtà completamente diverse. La narrazione è una cosa che io subisco in qualche modo. L'altro c'è una partecipazione, no? Naturalmente, e non è narrazione, perché i finali sono infiniti sostanzialmente. Quindi se la realtà virtuale a un certo punto si può far partecipare a una specie, sì, di gioco con un'immersione estrema,
sì,
che a me fa quasi paura, perché uno nella mia età è una cosa quasi incredibile, ma fumetto è una cosa diversa, ci sono dei binari, non esci da quei binari, non è che a un certo punto cadi dal burrone, come può succedere nella realtà virtuale, che, no? Sono due cose che vanno distinte in questo senso. Dopo magari tu vedi un fumetto con Super Mario e un videogioco con Super Mario, sembrano simili, no?
Il bivio è questo. C'è fumetto su Super Mario? Fumetto su Super Mario?
Penso.
No, però per esempio c'è un fumetto su Assassin's Creed.
Ah, ok.
C'è,
okay,
un fumetto, spero, su Assassin's Creed, ma è un fumetto. Non è che tu leggendo il fumetto poi a un certo punto gli, sì, fai, sì, fare quello che ti pare al personaggio.
Certo,
capito?
Un da, per su esempio. Dragon Ball, no? Goku.
Sì.
Ci sono fumetti? Perché...
nasce come fumetto.
Quindi ci sta,
è
okay,
un fumetto. Cioè, nel senso, nasce come fumetto.
Ok. Invece sull'aspetto, diciamo, poi ci stavo chiesto, ma sull'aspetto fantasy, no?
Sì.
Là penso che ci sia setta, c'è, cioè, diffusione.
Sì, ce ne sono vari di
se dovessi consigliare due, così a voi.
Oddio, non è il mio genere preferito. Io i fantasy che mi piacciono di più sono quelli che sono non solo fantasy, ma il primo che mi è venuto in mente è un po' vecchio, però insomma è, non so se definirlo fantasy, è Lock and Key, che è del figlio di Stephen King.
Fantasy horror.
Fantasy horror, esatto. Che è una storia abbastanza molto particolare, bello. Molto bello, sono 5 numeri, si legge molto in fretta. E, certo, parlarne non è facilissimo, nel senso che è una storia abbastanza complicata. No, a parte sì, complicata, sì, però insomma
difficile.
Sì, difficile.
Ok. Poi quando vengo giù non mette sarà un po', perché su cui poi di vedere tutto questo mondo, vuoi. Quindi un po' dovete avere pagato, ci sarà un po'.
Bello.
No, quando appena posso per la macchina vengo in te. Michele, ma ne avete fatte di cose, no, tante. Ma domani vuoi realizzare?
Domani
tra mori,
sì,
di
sì,
eh.
Sì, no,
poi adesso fa un mese, fa un anno adesso.
No.
Il famoso cosa che non avete fatto, che parlo anche di te, come Michele ti piacerebbe, sì, realizzare, sì, 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 in realtà in cui stai.
Beh, allora, i progetti in ballo in realtà ce ne sono diversi. Uno interessante su cui stiamo iniziando a lavorare e che vediamo se riusciamo a portarlo a termine. Anzi, io c'è un paio, diciamo, okay. Uno più legato al mondo delle scienze naturali, quindi parlavamo di intelligenza artificiale prima, e l'idea era quella di utilizzarla, per esempio, all'interno di un nido per uccelli, quindi per rendere il nido smart, ma anche per renderlo un modo per monitorare chi sono i suoi visitatori o utilizzatori, e quindi in modo tale che tu possa riconoscere quale specie sta ha colonizzato quel nido, e quindi può aiutare, insomma, anche come elemento di conservazione. Un altro progetto che non è strettamente legato al mondo delle scienze naturali, ma che è appunto, diciamo, spiega anche quello che è il nostro spazio, è quello di creare interazione tra un dipinto, quindi un'opera artistica, e un elemento di realtà aumentata piuttosto che realtà virtuale. Quindi, non so, io muovo le mie mani e il dipinto prende vita perché accade qualcosa che risponde a quello che io sto facendo, ad esempio. Quindi sono due filoni che sono lontani, che però si coniugano bene all'interno del nostro spazio, insomma. Quindi ci stiamo un po' ragionando.
Contatti, vogliamo assai intanto, per chi vuole
sì, posso lasciare subito il nostro indirizzo email, che poi lo vediamo a fine. @ilamakerlab.it, Ila scritto HYLA,
perfetto,
questo è il contatto diretto che potete utilizzare per scriverci, chiedere informazioni e quant'altro.
Una volta andiamo a trovare,
sì,
dai.
Presto,
aspettiamo.
Belle giornate, così facciamo anche una mangiata di pressaiago e poi andiamo a trovare, va bene, andiamo tutti a dirette. Invece, Giallo e Calcolo, qua un altro panno di fumetti, una domanda sigla famosa, veramente, dopo. Qualcosa che vorreste realizzare, tra virgolette, domani, no? Cioè, che c'è una cosa che ancora non abbiamo fatto, che domani vorremmo fare, oltre a questa cosa che avete fatto in realtà a Festa delle Donne, no? Ma qualcosa che non abbiamo realizzato, che vorremmo realizzare a partire da domani, tra virgolette.
Beh, io c'ho un vecchio sogno, che sarebbe quello di trasformare queste varie esperienze che abbiamo fatto da... Noi facciamo festival e mostre di fumetti dal 93.
Infatti, me lo era tanto, infatti.
Mi sarebbe piaciuto molto trasformare questa esperienza, che è un po' settoriale, se vogliamo, perché noi abbiamo fatto mostre con fumettisti, illustratori di favole, illustratori di copertine di libri, eccetera. Mi sarebbe piaciuto molto fare un progetto un po' più allargato sul disegno in generale.
Ah, bello.
Perché il disegno fa parte della nostra vita. Noi saliamo su una macchina che qualcuno ha disegnato,
sì.
Scoprire chi l'ha disegnata.
Poi disegno,
andiamo dal parrucchiere che fa un taglio che qualcuno gli ha disegnato, compriamo una maglietta che qualcuno ha disegnato.
Siamo stati disegnati
completamente. Quindi il mio sogno sarebbe quello di fare una specie di festival, non del fumetto o dell'illustrazione, ma del disegno e dell'architettura, per esempio, come viene rappresentata la città, come vengono progettate le case dal punto di vista del disegno. Sì, sì. Il disegno della pubblicità, per esempio, è molto interessante, la grafica pubblicitaria, sì, i manifesti. Io sono stato recentemente al Museo del Cinema a Torino a vedere la mostra di Tim Burton, che sapete chi è, che oltre che essere un grande regista è un grandissimo disegnatore. Bellissima mostra, ma io mi sono rimasto estasiato dalla galleria dei manifesti del cinema, per esempio, no? Che raccontano il cinema in maniera marginale, perché non vedi un film, però lo evocano in maniera formidabile. Pensate quanti sono gli utilizzi del disegno che sono tutti i giorni della nostra vita, da quando prendiamo la pasta Barilla, e certo, la massaia che compra la pasta Barilla non sa che è stato Herberto Carboni, grandissimo grafico degli anni 50, che ha inventato il blu della Barilla. Uno dei più grandi grafici italiani, per esempio, no? Ha inventato quel colore che ancora ci fa riconoscere la pasta Barilla, per esempio, no? Il disegno è dovunque. E questa cosa sarebbe bello prendere, che ne so, la Rocca Paolina,
sì,
e riempire tutte le stanze della Rocca Paolina, uno col disegno di moda, uno col disegno delle automobili, uno col disegno delle astronavi, uno col disegno delle favole, Questo è il mio sogno, non credo ci riuscirò. Però
è un bel sogno.
Però è un bel sogno.
Allora, io invece mi piacerebbe che si creasse una, come dire, collaborazione con tutte le biblioteche del fumetto del mondo. Quindi che è molto difficile, però ne esistono varie e sarebbe interessante che iniziassero a dialogare. Varie in Italia siamo in pochi,
okay.
E abbiamo già, insomma, ci sono già dei canali, insomma, in cui
adesso sono di più.
Sì, stanno iniziando a essere di più, però diciamo che nel mondo, appunto, Giappone per esempio, in Brasile ce ne sono varie, quindi sarebbe interessante creare un network in cui tutti si potessero parlare, magari ci potrebbero essere degli scambi.
Prima di andare qua, una fumetto su Aereo viene in mente? Legata al mondo d'Aereo? Legata al mondo d'Aereo?
Ma fammici pensare, magari metti il pezzo e poi ti...
Metto il pezzo e poi ci pensi. E poi quando andiamo mi parla, perché anche l'altra volta mi aveva detto Claudio, ma io gli chiedo a livello estero, no? In altri paesi, qua sono i paesi un po' più, diciamo,
stavolta
no?
Stavolta mi sono preparato.
Con fumetto un po' più, diciamo, in voga. Poi mi risponde anche la mia moglie. Allora, nato in mente, penso che avete visto, abbiamo parlato di Diaboliche. Giorgio Vanni ne ha fatto tante le sigle, perché ha fatto quella di Dragon Ball, di 5 Diaboliche, Aria e Mario, ne ha fatte parecchie. Fece anche quella di Diaboliche, cartone meraviglioso, fumetto meraviglioso. Il film, come lo giudicate? Tu hai visto già...
Quale di due? Ho visto il primo, non ho visto il secondo.
Il primo come lo giudichi? Meglio fumetto?
Per me sì, però se hai bisogno di parte, insomma. Nel senso.
Tu Claudio?
Non l'ho visto.
Fumetto però come lo giudichi?
Fumetto è un fumetto importantissimo.
Quanto dai un voto?
Sai, è un fumetto che è del 62 e ha avuto vari periodi. Quando era scritto dalle sorelle Giussani era innovativo e formidabile il formato. Allora hanno inventato il formato tascabile per leggerlo in treno,
tu pensa,
che prima non esisteva praticamente.
Che bello. Vedi quando si scoprono poi anche tanti.
Io preferisco quello di Bava, giusto per gli intenditori.
Ah, ok, ok.
Quello. Gli anni 60.
Sentiamo sì, e poi torniamo e mi rispondi alla mia curiosità.
Vabbè.
È una fatta sì, Giorgio Vanni. Fra lui e chi se ne avvena si sono un po' scatenati.
Sì,
non ha fatto. Non so, l'ho perso i codi, ma non ho fatto parecchio. Questo è poi che cartone di tanti anni fa, ma insomma, veramente bella sigla e un bello mondo di Aboy. Giorgio, allora. Forse hai trovato, se no mi rispondi meglio alla seconda, forse più facile.
Ma guarda, in verità non tanto, abbiamo adesso, ci stavamo confrontando anche con Claudio e diciamo che ci sono dei fumetti in cui la radio è presente, tra l'altro ci sono anche in Dylan Dog, tra l'altro,
okay.
Sono dei numeri dove c'è la radio, però mi è venuto in mente il contrario in verità, nel
cioè?
Senso che esistono anche dei sceneggiati radio che sono stati basati sui fumetti.
Ah, ok.
Quindi questo, però sì, su Dylan Dog sì. Mi è venuto in mente, ma in America con tantissimi fumetti è stato.
Invece a livello europeo, straniero, insomma, se nato questo fa esterni il nostro sguardo di fuori confini nazionali, quali paesi vanno per la maggiore i vari di fumetti?
Giappone sicuramente.
Giappone per primo, ok.
E poi la Francia.
La Francia. Quando mi dice la Francia ero rimasto sorpreso, la Francia non mi aspettavo. Già me l'ha detto l'altra volta, non mi aspettavo la Francia. Quindi anche i francesi sono...
I francesi hanno un atteggiamento nei confronti dei fumetti molto diverso dal nostro.
Cioè?
Io l'esempio che faccio sempre è noi teniamo i fumetti in garage, loro sì. Li tengono in salotto.
Ecco, vedi.
Se tu vai in una libreria francese, da sempre, sta cominciando anche qui un pochino, ma loro da sempre ci hanno avuto tanti libri e tanti fumetti. Loro insegnano i fumetti ai bambini a scuola, cosa che fanno anche in Giappone. In Giappone con i fumetti fanno qualunque cosa. Fanno fumetti di educazione civica, fanno fumetti l'informazione, quindi c'è una
cultura diversa.
Rispetto.
Ah, ok.
Un rispetto del fumetto che in Italia comincia a esserci adesso, dopo tanti anni di battaglie. Perché prima è sempre stato considerato un linguaggio più semplice per persone più semplici, per i pigri che non volevano leggere i libri. Invece il cinema non era considerato tale. Tu potevi leggere un libro, guardare un film, ma se leggevi un fumetto eri rimasto indietro, rimasto bambino, eccetera. In parte anche perché i fumetti li facevano appunto per i ragazzini. Non c'era la percezione che, come puoi leggere un libro e vedere un film, un altro linguaggio è il fumetto, è un altro linguaggio, non è un sottospecie di letteratura,
sì, sì. È un linguaggio diverso
per fessi sostanzialmente. Quindi questa cosa in Francia ci hanno sempre avuto questa percezione che avesse la sua dignità, e quindi c'è un rispetto, un mercato molto interessante.
Giacomo, vuoi aggiungere qualcosa?
Anche in Belgio, che riprende dalla Francia, se voi andate a Bruxelles, ma anche girate per il Belgio, troverete dei murales enormi di Tintin.
In Belgio non pensavo.
Perché comunque Hergé è stato per loro è proprio un idolo nazionale, quindi c'è proprio molto rispetto da questo punto di vista, insomma.
Però insomma ricordate di andare da il martedì, il giovedì, giusto?
E il sabato.
E il sabato, cioè, non ripeto, martedì, giovedì e sabato.
Pomeriggio dalle 4 alle 8.
Alle 8. Ah, stazione sopra
uscendo dalla stazione sulla sinistra, non
perfetto,
potete
piazza del Bacio,
di fronte, sì, di fronte alla fermata dell'autobus,
perfetto. Quindi il martedì, il giovedì e il sabato, ho detto bene, martedì,
sì, dalle
4 alle 8 andate, passate qualcuno dentro a Biotele 9 per scoprire uno dei fumetti. Consigliamo uno così a voi, che
consiglio uno al volo,
vai.
Allora, un fumetto, un autore?
Un fumetto che ti è rimasto impresso.
Aspetta, mi ero venuto preparato, quindi vedo quello che ti ho detto. Allora, tra gli ultimi che ho letto, consiglio un manga.
Okay.
Che è molto. Però
segniamo.
Avverto, a me è piaciuto tantissimo. Me l'ha consigliato un utente che ha 12 anni.
Tu pensa.
Quindi consiglio. Solo che è un manga molto violento e si chiama Vinland Saga di Makoto Yukimura.
Ah.
È una storia che uno non penserebbe che i giapponesi potessero, cioè nel senso generalmente non viene associata con i manga perché la storia dei vichinghi, diciamo, e quindi nel 1000 è ambientato, quindi tutto il medioevo,
sì,
eccetera,
sì.
Però a livello di narrazione è fenomenale, ci sono dei colpi di scena che non ho mai trovato in nessun altro media, cioè
beh, che ti ha consegnato un 12 anni, questo è importante perché
sì,
no?
Sì, sì, sì.
No, e vogliamo dire anche che viene
vai
stampato a Pontefelcino, ma
sì.
No. Vinland Saga viene stampato dalla Star Comics di Bosco, Pieve Pagliaccia per l'esattezza.
Così animo anche te, Eka.
Ma io guarda, ho letto un fumetto bellissimo recentemente di questa nuova casa editrice, si chiama Neo, è realizzato da questo Ettore Gula,
mm-hmm,
e si chiama Quasi una storia di eroi.
Ah.
È un fumetto che mi ha emozionato più di qualunque film ho visto negli ultimi 10 anni. Tant'è che ho scritto all'autore, gli ho fatto i complimenti, non avevo mai sentito parlare di questa persona, e un'opera prima di questo livello mi ha colpito molto.
Grande. Abbiamo chiuso, il tempo è volato, abbiamo
sì,
finito.
Sì, sì.
Ia, perché, no, Michele, scusa, Michele, perché venire a Ria?
Perché venire? Perché c'è una voglia di sperimentare, di conoscere, di mettere in campo le sue idee, provare a realizzarle, è lo spazio giusto per venire.
Ricordiamo i contatti nuovamente.
Allora, dicevo i contatti mail, info@ilamakerlab.it.
Grazie, saluto Cristiano di recuperarsi la voce e vi aspetto,
sì,
e vi vengo a trovare, anzi vi veniamo a trovare.
Vi aspettiamo.
Grazie a Claudio, a Giaio, vi aspetto con qualche fumettista. Sarebbe bello.
Questa è una buona idea, portiamo un paio di fumettisti
per così, scopriamo anche, no? Facciamo anche il mondo femminile, no? Assolutamente. Contatti e perché venire a Biblioteca dei Nuovi? Vai.
Perché non venire? È incredibile. Cioè, tutta la storia d'Italia e della cultura italiana rappresentata praticamente. Anche solo per curiosità uno può trovare fumetti degli ultimi 100 anni che raccontano praticamente la storia della nostra società e personaggi che uno magari ha transitato nell'infanzia. È come incontrare i vecchi amici.
Sì, sì.
Certo.
E tornare indietro un po' anche nel tempo. Contatti, Giacomo?
Il sito è www.bibliotecadelenuvole.it e poi ci trovate su tutti i social network. Basta che cercate Biblioteca delle Nuvole, ci siamo solo noi.
Siete
quindi
voi.
Perfetto. Quindi
bello, bellissimo anche il nome.
Assolutamente. Il martedì, giovedì e il sabato. Grazie ancora, in bocca al lupo, vi aspetto. Con noi invece l'appuntamento è per un prossimo.
Sì.
Salutiamo Romeo, Nicola e Giacomo che sono in giro per.
Ciao!
Che sono in giro per Umbria, diciamo.
Sì,
Nicola
sì,
è stato anche a Bruxelles poi questo weekend, quindi poi ci racconterà com'è andata questa città a Bruxelles. Parliamo di Belgio e infatti. E con noi ci sentiamo sabato, con me ci sentiamo sabato per Siamo a Frutta alle 15:17 e poi con noi invece lunedì prossimo dai 20:30 ai 22:00 sempre con
sì
quei lunedì e sabato Siamo a Frutta. Buona settimana, buon lunedì, fatti bravi e vi lascio con una parola di serie, no? Di fumetti anche carte delle serie, la serie Friends penso che avete molti hanno seguita. C'è un fumetto legato a una serie americana come Friends?
Come Friends ce ne stanno, beh, di serie, oddio, ce ne stanno varie, però non esattamente come Friends.
Però i gatti, ok, quindi sono potuto fare anche quelle. E appunto c'è la sigla meravigliosa, questa meravigliosa serie che è legata poi a Amore e Amicizia. Buona settimana, buon lì, fate i bravi, grazie ancora e alla prossima. Ciao!